Buongiorno. Oggi è una giornata particolarmente significativa. La scuola domenicale chiude le sue attività, quindi dopo avremo un momento di festa, anche di ringraziamento al Signore per quello che Lui ha fatto. E io vorrei che prendessimo la Bibbia, che è al libro dell'Esodo, capitolo 20. Leggeremo un versetto molto breve dell'Antico Testamento e poi ci spostiamo al Nuovo, che in qualche modo getta luce e ci fa comprendere ancora meglio quello che la parola del libro dell'Esodo vuole dire. Esodo 20, al versetto 15. Il nostro percorso è un percorso che sta approfondendo quello che le 10 parole che il Signore ha dato nel libro dell'Esodo, sino come possono essere ancora rilevanti per noi, qual è il loro impatto sulla nostra vita e come possono regolare la nostra società e la nostra vita. Esodo 20, verso 15, il verso è molto semplice, diretto, ed è la parola dice non rubare. Il comandamento penso lo conosciamo tutti e non credo che meriti, sicuramente merita un approfondimento, ma è nella sua semplicità, no? Penso che sia molto diretto. Vi invito invece ad aprire in Matteo, al capitolo 6, Evangelo di Matteo, Matteo 6, verso 19, al verso 19 al verso 21. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi i tesori nel cielo, in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Allora, amici, fratelli, la domanda di oggi è molto semplice. E io vorrei che la considerassimo per tutto e mentre ascoltiamo questo sermone. E la domanda di fondo, no, che fa da filigrana a tutto questo, è molto semplice. Dov'è il nostro tesoro? Dov'è davvero la cosa più importante della nostra vita? Dov'è? Qual è il motore che ci fa alzare la mattina, che ci fa, come dire, gioire, che ci motiva, che ci dà la forza per vivere? Dov'è il nostro tesoro? Lì è il nostro cuore. Però andiamo con ordine. Il comandamento mi crea, io devo confessarlo subito, un certo imbarazzo, fratelli. No, perché non rubare è un comandamento molto semplice. Però noi viviamo in una società, siamo in un contesto come l'Italia, no, che è conosciuta in tutto il mondo per alcune caratteristiche. La prima è che noi abbiamo un livello di corruzione che ci pone davvero ai primi posti del mondo. Il livello di corruzione, quindi vuol dire, no, di perversione nelle decisioni, nelle scelte, è in Italia altissimo. Seconda cosa, noi siamo un paese, una nazione, che è conosciuta, diciamo così, non proprio per la meritocrazia. E sappiamo bene che questa corruzione spesso significa che se tu vuoi raggiungere una certa posizione, non la raggiungi basandoti sulle tue competenze o sul merito che hai acquisito nel tuo percorso di vita. Sappiamo bene che spesso in Italia, no, questo significa, no, che si arriva a certe posizioni, che si cresce in una certa direzione, no, attraverso un insieme di relazioni, no, di conoscenze, 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 che in qualche modo ti portano in un certo posto. Di solito funziona così. Però c'è anche qualcosa da dire, no? Non soltanto a livello macro, ma anche a livello micro, cioè come noi ci comportiamo poi quotidianamente. non è che noi siamo esentati, no, da comportamenti, diciamo così, in qualche modo un po' ambigui. Noi sappiamo bene che ciò che la nostra società apprezza sempre di più è, come dire, è la dimensione della furbizia. È la dimensione del, come dire, dell'essere in qualche modo più scafati degli altri, cioè di guardare alle condizioni e di fare in modo, no, che se dovesse esserci qualche difficoltà, la persona danneggiata non debba essere tu. Anzi, noi siamo inseriti in un contesto dove in qualche modo viene incoraggiato, no, un comportamento che sistematicamente approfitta degli altri. Incide sul loro benessere, molto concentrato su noi stessi. Ora, non so se questa è la mia impressione o se questa fotografia è impietosa, ma a me pare che noi siamo davvero immersi continuamente, quotidianamente, no, in comportamenti di questo tipo, dove in qualche modo bisogna guardarsi, no, bisogna essere pieni di occhi, perché c'è in qualche modo qualcuno che può incidere sulla, no, sulla tua vita, sul tuo benessere o viceversa. E fatemi dire, fratelli, che spesso questi comportamenti, purtroppo, non è che, come dire, che rimangano fuori dalle porte della comunità cristiana, ma spesso questi comportamenti, in modo, come dire, naturalmente preoccupante, si riproducono anche nel nostro mezzo. Furbizia, no, ambiguità, fare in modo che io abbia vantaggio. Questo sono tutti atteggiamenti che in qualche modo mettono in discussione, ci mettono in discussione di fronte alla semplicità di questo comandamento. Significa, ecco cosa significa questo comandamento, non rubare. Non rubare, Martin Lutero diceva, significa è un vizio comune. Significa in qualche modo non soltanto prendere qualcosa, Martin Lutero scrive, dal cesto o dalla borsa degli altri, ma significa prendere, regolafare, come dire, prendersi, fare vantaggio, prendersi vantaggio, incidere in modo negativo sugli altri, fare in modo, no, che nelle nostre transazioni e nelle relazioni che ci sono, no, la mia posizione sia più garantita della tua. Non rubare. Bene, ma andiamo con ordine. Ci sono alcune cose che ci dice questo comandamento. E la prima cosa che ci dice, in modo molto semplice, è che la Bibbia ha una visione della proprietà, del diritto di proprietà, che è un po' diversa da quella che c'era nel mondo circostante. Vuol dire cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, come dire, che per la Bibbia il possedere delle cose è un fatto legittimo, non è un male. Godere dei beni materiali non è un qualcosa che deve in qualche modo generare o creare sensi di colpa. Però la visione della Bibbia che ha sulla proprietà o della proprietà è una visione molto particolare. Perché mentre nel mondo circostante, ancora oggi, uno pensa che la proprietà, se io sono il proprietario di una cosa, vuol dire che ne posso disporre come meglio credo, posso farne quello che voglio, significa che io sono il detentore, come dire, il signore sovrano di quella cosa, quindi posso gestirla, governarla, farne davvero quello che voglio. La visione biblica della proprietà è una visione molto diversa e ti dice, guarda, che in realtà, no, tu puoi godere dei beni materiali che Dio ti dà, e lo puoi fare con semplicità, con gioia. Guardate quanta, come dire, innovazione c'è in questo. Però sappi una cosa, no? Che tu non sei il proprietario definitivo, tu non sei il proprietario ultimo, tu non sei il proprietario assoluto. Tu sei al massimo, sei un fiduciario, sei un amministratore. Dio ti dà delle cose, ti dà i talenti, i beni materiali, ti dà delle cose significative per la tua vita, tu puoi goderne nei modi dovuti, però ricordati sempre, continuamente, che non sei tu il padrone assoluto di tutto questo. Ora, guardate, questa visione che la Bibbia ha della proprietà è una visione unica, perché da un lato la afferma, quindi non c'è nessun problema con la proprietà, dall'altro lato però subito dopo la relativizza. E questa, come dire, se confrontata con la visione del mondo che c'era in quei tempi, è radicalmente diversa. Non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità, ad esempio, ad andare a visitare alcuni musei che raccolgono un po' alcune testimonianze di quello che accadeva in quei tempi. Ad esempio, no? Andate a un museo che si concentra sulla civiltà dell'Egitto e troverete alcune sezioni, no, piene di sarcofaghi. Penso che tutti abbiamo visto foto, filmati o anche al banalissimo superquark. Va bene? Ci sono delle cose. Allora, guardate la caratteristica di questi sarcofaghi ed è una cosa che è incredibile, perché dappertutto e in ogni circostanza, no, il defunto era accompagnato da beni materiali. La visione della proprietà, no, nella società, in quella società, era tale che tu non potevi staccartene o distanziartene neanche da morto. Per cui si era creato un immaginario che in qualche modo tu eri, come dire, dovevi essere accompagnato nella tua transizione verso altra vita dai beni materiali, per cui incontri dall'oggettistica più quotidiana, dal piatto alla caraffa, no, ai gioielli. E nella logica di quel tempo c'era una visione della proprietà completamente diversa da quella biblica. Questo è il primo punto che dobbiamo ricordarci oggi. No, noi siamo, al meglio, quello che possiamo essere, siamo dei fiduciari dei beni che il Signore ci ha dato. Dobbiamo essere degli amministratori, o se volete, se qualcuno si intrippa di più con le parole contemporanee, siamo dei piccoli manager dei doni e dei talenti che Dio ci ha dato. Ora, qual è la finalità di un manager? Qual è di un buon manager, non di uno corrotto? Ma un buon manager si caratterizza semplicemente, no, per una cosa. Viene valutato in base ai suoi risultati e i suoi risultati devono essere tali che lui migliora il patrimonio che gli è stato affidato. Non lo consuma, non lo deruba, non lo danneggia, ma un buon manager è tale, no, se il patrimonio che viene affidato a lui cresce, viene valorizzato ancora di più. Allora, la prima visione, ecco, che questo comandamento ci dà oggi, io vorrei che fosse davvero, ed è molto radicale, guardati attorno, fai un bilancio dei doni e dei talenti e delle benedizioni che il Signore ti ha dato, nella quale ti hai immerso, e considera questa prospettiva di vita, di Signore, guarda, io sono davvero benedetto in decine e decine di modi. Però tu mi chiami a essere un fiduciario dei tuoi beni, dei tuoi talenti, dei tuoi doni. Tu mi chiami a essere un amministratore responsabile. E questo è la prima cosa che ci dice questo comandamento. Ora, sapete, questo è un comandamento che si inserisce in una serie, perché se voi guardate ad esempio il verso 13, no? Ad esempio, cos'è un'adorazione che è rivolta ad altri dei? È un rubare a Dio la sua gloria. Poi c'è non uccidere. Cos'è l'omicidio? È un rubare alla persona la sua vita. Cos'è un adulterio? È un rubare all'altro l'importanza di una relazione. Quindi, alla fine, quello che ci sta dicendo il libro dell'Esodo è che ogni peccato, in realtà, è una specie di furto. E quando qua dice non rubare, vuol dire state attenti. Allora, fratelli, significa alcune cose queste, alcune conseguenze molto semplici. La prima è che, in qualche modo, no, noi dobbiamo fare in modo di non rubare. Di non rubare, cioè vivere in pratica la nostra vita in qualche modo senza essere intrappolati in questa dinamica. Non rubare, cioè vuol dire, perché se tu rubi, o in qualche modo se il tuo comportamento è segnato da invidia, da competitività, da questa ambizione sfrenata che vuoi necessariamente più degli altri, più qualcosa che appartiene più agli altri, stai commettendo contemporaneamente due sbagli. Il primo è che ti dimentichi che che Dio è colui che provvede. E se tu insisti nell'approfittare del benessere e dei doni degli altri senza esserne autorizzato, se tu vieni intrappolato in questa dinamica di perversione, tu stai dicendo a Dio, in realtà, che non è vero che Lui è colui che provvede per la tua vita. Stai disconoscendo, stai rinnegando la sua sovranità. Chi ruba, per qualunque motivo, o chi è intrappolato in questa dinamica, in realtà dice al Signore, tu non sei colui che provvede per la mia vita. Non è vero che tu sei il sovrano che metterà a disposizione le sue benedizioni per te. È un atto di sfiducia verso Dio prima ancora che verso l'altro. Ma non solo, fratelli, no? Ci dice anche che in qualche modo noi non soltanto offendiamo Dio per noi stessi, ma offendiamo l'altro perché mettiamo in discussione la provvidenza di Dio per l'altra persona. Per questo è un comandamento che viene segnalato con estrema gravità. Cari fratelli, allora questo significa che in qualche modo noi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti verso l'ambizione, la competitività sfrenata, la gelosia, l'invidia. Vi ricordate per quale motivo si sono create le condizioni per l'omicidio che si trova subito in Genesi 4, della discussione tra Caino con suo fratello Abele? Cos'era? Era l'invidia, era la gelosia. O vi ricordate come mai è successo con Giacobbe? Cosa ha fatto? Lui ha rubato la primogenitura. Anche lì, invidia, gelosia. Controlliamo i nostri sentimenti, regoliamoli, facciamo in modo che ci sia consapevolezza di quali siano le dinamiche più profonde del nostro cuore. Qual è l'attitudine che sto coltivando? Qual è davvero il mio tesoro? Non rubare. Però ci sono molti modi per rubare, fratelli. Certo, questo è molto semplice, no? Significa che in qualche modo io non devo prendere la proprietà o i beni o i doni degli altri, no? Significa che in qualche modo devo controllarmi in tutto e per tutto. Però come si applica questo principio? Voglio dire alcune cose. Intanto, no? Ci sono oggi molti ladri, molti che rubano tempo. Una delle caratteristiche più comuni, no? Ad esempio al lavoro, non è il fatto che una persona rubi al lavoro, no? Ma che tu viva il lavoro in un modo tale, no? Che il tempo in cui vieni in qualche modo retribuito o compensato non sia il tempo davvero, per la quale sei stato assunto. Ci sono molti, no? Quante furbizie. Siamo lì. Può un cristiano vivere al lavoro una gestione del tempo così poco produttiva, così poco attenta? Un altro modo, si inizia tardi, si finisce presto, le pause caffè vengono amplificate a dismisura, le discussioni sono sempre, ma anche qua sono piccole cose. Ma non solo questo. Si ruba quanto noi in qualche modo siamo inseriti in un sistema, quanto in qualche modo si opera in un sistema commerciale, e allora abbiamo due pesi e due misure. Cioè, in qualche modo, se io fossi un commerciante, significa, no, che in qualche modo inizio a distorcere, a corrompere, a usare dei metodi che in qualche modo sono finalizzati al fregare l'altro. A fare in modo che io possa prendere di più. Questa è una cosa che è condannata nella Bibbia in modo molto deciso. Vorrei prendere ad esempio Deuteronomio 25, perché no, la correttezza nelle nostre attività commerciali, nella vita economica, nelle nostre attività imprenditoriali e lavorative, è un principio che deve esserci nella vita del credente. Non possiamo usare due pesi e due misure. Dobbiamo essere corretti se siamo figli di Dio fino in fondo. In Deuteronomio, ad esempio, al capitolo 25, soltanto per dire l'attenzione che la Bibbia dà, a questi episodi, verso 13, non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa tua due misure, una grande e una piccola, e terrai pesi esatti e giusti, e terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà, poiché il Signore, il tuo Dio, non dice è indifferente a queste cose che sono terrene, no? Non dice qua pensateci voi a come sopravvivere, a come no? No, no, non dice questo. Dice poiché il Signore, il tuo Dio, detesta chiunque fa queste cose e commette iniquità. Vedete l'appello alla giustizia, all'integrità, alla correttezza che c'è nella Bibbia. Ora, ancora, io penso che noi, come dire, non rispettiamo questo comandamento quanto non paghiamo i nostri debiti, quanto in qualche modo, no? Abbiamo preso a prestito e usiamo i soldi degli altri in modi, come dire, con leggerezza, no? Ma la Scrittura condanna questi comportamenti e dice in modo molto chiaro, no? Che non abbiate nessun debito con nessuno, Romani 13. Tranne quello di amarvi. Anche qua, rispettare i propri impegni, la propria responsabilità, assumersi una responsabilità, non fare i furbi in questa dimensione. Poi c'è un altro modo per rubare, che anche forse è anche il più sottile, e lo vedremo meglio, ma è un modo ancora più perverso, ed è quanto noi rubiamo la reputazione a qualcuno, quando noi rubiamo, quando interveniamo col nostro comportamento e incidiamo sull'onore degli altri, quanto in qualche modo viene rovinato il credito con il pettegolezzo malizioso, quanto c'è il chiacchiericcio dietro le spalle, no? E c'è una frase di Shakespeare che mi piace molto. A un certo punto lui nella sua opera lui dice chi ruba il mio tesoro in realtà sta prendendo spazzatura. Però a un certo punto lui dice no, però chi rovina il mio buon nome mi sta rendendo davvero povero. Chi ruba il mio tesoro sta prendendo spazzatura, ma chi rovina il mio nome mi rende davvero povero. Noi siamo uomini e donne che abbiamo bisogno, che ognuno di noi deve essere, come dire, ha una dignità che va rispettata e spesso il chiacchiericcio, il gossip, no? Le parole che usiamo per descrivere, per rappresentare i fatti che riguardano gli altri, sono talmente distorte che noi stiamo rubando l'onore e la reputazione all'altra persona. Questo non va bene. Perché anche questo è un non rubare. Per questo il principio biblico più semplice, più banale, è quello di dire non parlare di altri se non alla loro presenza. No? Mi pare che sia la cosa minima. No? E purtroppo anche noi spesso cadiamo in questa dinamica così deleteria. Per questo motivo, a un certo punto, Paolo, in Efesi 4:28, io vorrei che lo segniamo, che lo segnalassimo. No? Dice, sintetizza tutto e dice, bene, anche fra di voi c'erano uomini e donne abituati a rubare. Però a un certo punto, questo non è un problema, il passato non è mai un problema per il Vangelo, per la fede cristiana. Però a un certo punto Paolo dice, sintetizza e dice, bene, però adesso se avete conosciuto Gesù, se siete stati riempiti del suo spirito, chi rubi? Non rubi più. Chi rubi? Non rubi più. E questa è la semplicità della parola, dell'Evangelo. Chi rubi, non rubi più. Ora, fratelli, ebbene, spesso, come dire, noi facciamo i furbi anche in questo. Ma cosa, se ho rubato, cosa devo fare? Se io sono stato in qualche modo catturato da questa dinamica così perversa, c'è una via di uscita? Beh sì che c'è una via di uscita. E la Bibbia usa una parola molto semplice, davvero. Una parola molto semplice, banale quasi. Però chi ha rubato non è che adesso in qualche modo deve dimenticare tutto. No, beh, c'è un principio molto chiaro che si ritrova nella Bibbia e che in qualche modo misura la genuinità del pentimento. E si chiama restituzione. Chi ha rubato non rubi più, anzi, restituisca quello che ha preso. È il principio biblico. Quindi non è come dire mettere tutta la polvere sotto il tappeto e fare finta che non sia accaduto nulla, no? Dio ci chiama al pentimento, e questo è sempre un appello che c'è in tutta la Bibbia, eh? Il pentimento è un cambiamento radicale di vita e di visione del mondo. Ma chi si pente, come fa a manifestare questo pentimento? Soltanto con le belle parole? No. Vi ricordate c'è un uomo nella Bibbia, no? Un uomo che è stato un artista di corruzione. Anche allora c'erano gli artisti di corruzione. Il cui nome è un nome particolare. Si chiamava Zaccheo, questo personaggio. Davvero un uomo molto abile, no? Davvero, lui era stato abilissimo ad arricchirsi, in qualche modo approfittando della sua posizione, corrompendo il sistema, godendo un po' di queste dinamiche così perverse. A un certo punto conosce Gesù. Si pente e basta? No, non funziona così. Zaccheo, che lui che era un artista, ci dice la Bibbia, Luca 19, ci dice che lui restituisce. E restituisce 4 volte quello che aveva rubato. Il principio è molto semplice, è il principio della restituzione. Ora, questo non è un principio che si è inventato Zaccheo, in realtà guardate la profondità della parola di Dio, è un principio che si trova già nel libro dell'Esodo, che afferma questo: chi ruba una pecora e viene beccato deve restituirne 4. Esodo 22, no? Però il principio è molto semplice, al di là delle proporzioni. Restituzione. 1922-1923, Belfast. C'è una campagna importante di evangelizzazione e predicazione dell'Evangelo in tutta la città. Quanta attenzione c'era in quella cittadina. E il Signore nella sua immensa grazia benedice in modo forte, particolare, questa campagna, questo insieme di questi uomini che si erano dedicati all'evangelizzazione. E a Belfast 1922-1923 per quasi 2 anni arriva un risveglio nelle chiese, in tutte le chiese, indipendentemente dalle denominazioni, che non si era mai visto. Un risveglio potente, potentissimo. Iniziato anche lì con piccoli gruppi di preghiera e poi accompagnati dalla predicazione dell'Evangelo. È un risveglio così grande che tocca i cuori di tantissime persone, migliaia di persone. Se voi chiedete a Belfast ancora se ne ricordano, ancora c'è qualcuno che ha memoria di quello che è successo. Molte chiese vengono fondate, crescono, no? E quello che succede a un certo punto è questo, no? Che gli operai che lavoravano, no, nei vari cantieri dei porti o delle costruzioni delle navi, spontaneamente vengono toccati dall'opera dello Spirito Santo e iniziano a restituire tutte le cose che avevano rubato. Incredibile. I capannoni non bastavano più. E gli storici del tempo ci dicono, no? Di come questo movimento spontaneo di uomini e donne che restituivano quello che avevano indebitamente preso colpiva ancora di più gli altri e manifestava, dava credibilità e legittimità ancora al messaggio che stavano per annunciare. Questo è il principio, e il principio è quello della restituzione. Ora, fratelli, la parola di Dio è molto semplice, Non è che ci chieda di fare chissà quali arrampicate teologiche o filosofiche, no? La parola di Dio è molto diretta, penso, per la nostra vita. E allora io questa mattina voglio dirti proprio questo, no? Com'è la tua vita? Dov'è il tuo tesoro? E stai coltivando il giardino che Dio ti ha dato da coltivare con attenzione? Stai vivendo in modo responsabile i doni e i talenti che Dio ti ha dato? C'è diligenza e disciplina in tutto quello che fai? Vi ricordate? Quando Dio mette un uomo nel suo giardino, lo chiama Adamo e dice: il Signore prese un uomo e lo mise nel giardino dell'Ede per lavorarlo e prendersi cura di esso. Genesi 2, verso 15. Stai prendendo cura? C'è cura nelle cose che il Signore ti ha dato? Oppure c'è disattenzione, c'è superficialità, in qualche modo vuoi fuggire da questo? Oppure ti affidi alla fortuna? Oppure magari la tua vita viene in qualche modo visto, io vedo, spesso tutti noi vediamo quotidianamente chi non ha la speranza nel Signore, magari poi in questi casi si affida, ad esempio, al gioco. Quante persone vengono rovinate da forme di disperazione che non riconoscono la speranza dell'Evangelo. Allora, cari fratelli, questo mi pare che sia un messaggio molto semplice. Questo significa anche però un'altra cosa: essere amministratori responsabili, essere piccoli manager, piccoli giardinieri della creazione di Dio, significa, io vorrei che lo considerassimo con attenzione questo, e questa è un'altra conseguenza, significa lavorare duramente. Significa anche che noi dobbiamo sviluppare un'attitudine biblica che riguarda il lavoro. Fratelli, fatemi dire che spesso non ce l'abbiamo questa. La Bibbia dice molto chiara su questi termini. Ad esempio, nella Bibbia c'è scritto in modo molto chiaro che una non è l'unica, una delle cause che portano alla povertà è la pigrizia, è il non volersi impegnare, il non volersi lavorare, è il dormire continuamente, in Proverbi 6, verso 10 e verso 11. Certo, non è l'unica causa, ma la Bibbia dice che chi è pigro, chi non lavora, è più tentato di rubare, nel commettere furto. E per questo motivo la Bibbia dice che c'è un'alternativa. Ad esempio, la Bibbia dice che una delle caratteristiche principali che il credente deve manifestare è la sua prontezza a mettersi in gioco, a lavorare, a rimboccarsi le maniche, in qualche modo, a lavorare e non solo a provvedere per lui, ma anche a provvedere per gli altri. Se qualcuno vuole prendere con me Prima Tessalonicesi 4, Prima Tessalonicesi 4, verso 11 e 12, l'invito che Paolo dà è molto, anche qua molto semplice: cercare di vivere in pace, di fare infatti i vostri e di lavorare con le vostre mani. E sapete perché Paolo dice questo? Perché nella comunità cristiana si era intrufolato un pensiero che era questo: il lavoro è una cosa sporca, negativa. Noi dobbiamo essere esseri spirituali, dobbiamo vivere soltanto, no, di cose spirituali, per cui non dobbiamo imbrigliarci, non dobbiamo considerare le cose terrene e materiali. No, il lavoro è un qualcosa che fa male, per cui obbligavano gli altri a mantenerli, con delle scuse spirituali. Paolo dice: state attenti, non funziona così. Se tu sei un vero cristiano, in qualche modo devi essere pronto non solo a vivere in pace, a farti i fatti propri, ma lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché, e dice qual è il fine, non solo quello di sopravvivere, di sostenersi, affinché camminate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Ma lo scopo è anche affinché col vostro lavoro voi possiate aiutare chi è davvero nel bisogno. Questa è la visione biblica del lavoro. Non è una visione che pensa che il lavoro sia qualcosa da cui fuggire, da cui scappare, segnato soltanto da maledizione. Significa che il lavoro è davvero, può essere un'opportunità dove crescere nella grazia di Dio e dove mettersi in gioco completamente per i propri bisogni e della propria famiglia, ma anche per aiutare gli altri. Ora, qual è la nostra attitudine che riguarda il lavoro? Anche qua, due estremi. C'è chi lo vede come gabbia, qualcosa da cui fuggire, per cui si timbra il cartellino e si fugge perché la vera vita inizia dopo, no? C'è chi invece lo considera come idolo, cioè l'unica cosa per la quale vivere e servire. Il termine nell'ebraico, il termine lavoro, significa servire. E qua c'è molta, come dire, intelligenza e profondità. Il lavoro non è qualcosa che tu devi servire. Il lavoro è uno strumento di servizio. Non può essere l'unico motivo o la cosa principale della mia o della tua esistenza. Quindi anche qua siamo invitati a vivere in modo creativo la nostra professione, responsabile davanti a Dio, ma consapevoli che non è il tutto della vita. Perché altrimenti stiamo servendo l'idolo, lo strumento che Dio ci ha dato, piuttosto che Lui stesso. E questo significa che anche grazie al lavoro noi possiamo manifestare ed esercitare la giusta generosità. Sai qual è, dicevano i riformatori, a un certo punto, qual è il segnale che tu e Dio non siamo catturati dall'idolo dei soldi? Sai come fare a capire che un cristiano, no, è davvero, come dire, non ha questa schiavitù nella sua vita? Basta guardare con quale generosità è pronto a condividere i suoi beni e le sue risorse. Basta vedere con quale generosità siamo pronti a condividere i nostri beni e la nostra risorsa. Cioè vuol dire che quello che un cristiano può dare è indice, è un indicatore, è un termometro di quanto importante è l'idolo di Mammona nella sua vita. E la Bibbia è chiara, dice continuamente, e Gesù stesso lo dice, non puoi servire Dio o Mammona. E allora, fratelli, e qua arrivo al testo in Matteo. Dove stiamo mettendo il nostro tesoro? Stiamo investendo per il regno di Dio? Le nostre risorse, materiali e non, ma anche materiali, i nostri beni, i nostri talenti, i nostri doni, li stiamo investendo davvero per il regno di Dio? Oppure il nostro investimento è un investimento destinato al fallimento? Perché se tu non investi nell'unica cosa che rimarrà in eterno, se io e te non investiamo lì dove la tignola e la ruggine non potrà mai esserci, lì dove il ladro non potrà mai arrivare, allora il nostro investimento sarà destinato al fallimento. È l'investimento peggiore della tua vita. E io questa mattina voglio chiederti proprio questo. Voglio chiedere a me stesso, Pippo, dov'è? Qual è il tuo piano di investimento? Qual è il tuo piano di investimento? Ti stai preoccupando di crearti un tesoro nel cielo? Questa non è creare la salvezza per i meriti, non c'entra nulla, ma un giorno, arriverà il giorno, dice la Bibbia, in cui io e te saremo chiamati individualmente, singolarmente. Saremo chiamati singolarmente e ci verrà chiesto, Pippo, cosa hai fatto delle tue risorse? Pippo, cosa hai fatto dei tuoi doni? Pippo, cosa hai fatto dei tuoi talenti? Pippo, cosa hai fatto dei soldi che io ti ho fatto in qualche modo guadagnare? Pippo, cosa hai fatto della tua vita? Fratelli, quel giorno potrebbe essere un giorno preoccupante per molti di noi. E quel giorno verrà. Dove stiamo investendo? E a me, fratelli, perché molte volte questa dimensione non mi piace generare o creare sensi di colpa. Ma a me preoccupa, perché a me pare che c'è molta disattenzione in tutto questo, nella nostra vita. Perché io faccio fatica a vedere uomini e donne che con determinazione e con decisione stiano investendo nell'unico tesoro che conta. Vedo tante preoccupazioni, come dire, ci stiamo preoccupando di sistemare la matita sul tavolo mentre c'è un terremoto attorno. Abbiamo delle priorità che non sono allineate a quelle della parola di Dio. E la cosa che mi preoccupa è che non possiamo dirci cristiani se le nostre priorità non sono quelle dell'Evangelo. E la parola di Dio dice molto, in modo molto chiaro, Malachia 3, prendila. Malachia 3. Malachia 3, verso 8, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Malachia 3, verso 8. L'uomo può forse derubare Dio? Certo, sì, l'uomo può derubare Dio. Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime. E nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Dio non è interessato alla percentuale, non è questo, però noi stiamo derubando Dio. Noi stiamo derubando Dio tutte quelle volte in cui le sue priorità non sono le nostre. Noi stiamo derubando Dio in tutte quelle volte in cui non allineiamo, non manifestiamo la serietà che è dovuta, quanto si partecipa al culto, quanto ci sono gli incontri in chiesa. Noi stiamo derubando Dio tutte quelle volte, quanto, come dire, con disattenzione, con semplicità molto forte e chiara, non partecipiamo o non diamo il nostro contributo. Noi stiamo derubando Dio tutte quelle volte in cui la nostra vita è preoccupata al proprio benessere, piuttosto che al benessere degli altri, del prossimo, e soprattutto alla crescita dell'Evangelo. Noi stiamo derubando Dio. Non va bene. Però questa non è. La Bibbia ci dice invece, ci invita a fare diversamente. Colossesi 3:23. Qualunque cosa tu fai, qualunque cosa tu faccia, falla con tutto il tuo cuore. Come per il Signore e non per gli uomini. Ma non è tutto, fratelli. Forse ci sentiamo ladri questa mattina, o idolatri. Forse abbiamo la sensazione che abbiamo rubato. Però io voglio dirti questa mattina che non è l'ultima parola che la Bibbia ha. Perché l'ultima parola ce la dà Gesù. E io mi ricordo in modo straordinario come è incredibile. Ma ti ricordi, voglio ricordare quanto, che quando Gesù è stato messo in croce sul Golgota, lui non era da solo. Chi c'era con lui? C'erano due ladroni. C'erano due abitué del furto con Gesù. C'erano due ladroni, due persone che erano note. Ci dice la Bibbia, Matteo 27, verso 38, Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E Gesù non si preoccupa di stare in compagnia dei ladroni, neanche sul Golgota. Lui non ha paura. Lui non ha una reputazione da difendere. Lui ha perso la sua reputazione affinché io e te potessimo avere una dignità che nessun altro può prenderci. Lui è stato messo in croce con i ladroni, lui che era il Signore sovrano dell'universo, lui che aveva generosamente dato la vita, creato ogni cosa. Lui messo lì con i ladroni affinché io e te, che abbiamo vissuto come ladroni, come ladri, adesso potessimo avere speranza. Lui è stato messo in compagnia di quelle persone inique affinché la mia e la tua iniquità oggi potesse essere redenta. Dei due ladroni, però, solo uno reagisce in modo positivo. Solo uno capisce il messaggio. Solo uno apprende il senso. E Gesù dice a questa persona: oggi tu sarai con me in paradiso. Io non so com'è la tua vita. Tu conosci il tuo cuore. Io non so se c'è del furto fisico o morale che ha caratterizzato la tua vita. Io non so se ci sono stati atteggiamenti corrotti o ambigui che hanno accompagnato la tua esistenza fino ad oggi. Io non so in che modo e quanto e fino a che punto tu hai derubato Dio. Però so che se il tuo cuore è sincero oggi, questo non è un problema. Perché tu come me possiamo dire al Signore, al Golgota: Signore, fai qualcosa per me, perdonami, mi pento. E possiamo ascoltare nuovamente quella parola di Gesù: oggi tu sarai con me per l'eternità. C'è qualcuno questa mattina che vuole fare come quel ladrone? C'è qualcuno questa mattina che nel suo cuore vuole vivere, avere questa nuova ed eterna chance di essere con Gesù per l'eternità, di smettere di derubare Dio del suo onore e della sua gloria? Abbassiamo il capo. Signore, noi vogliamo dirti, Signore, come quel ladrone, ricordati, Signore, ricordati di me, ricordati di noi, ricordati quando sarai nel tuo regno. Signore, vogliamo dirti, Signore, vogliamo confessare, Signore, il nostro peccato, la nostra ribellione. In quanti modi, Signore, noi abbiamo derubato la tua gloria, Signore. In quanti modi, Signore, questo comandamento è stato disonorato nella nostra vita, Signore. Aiutaci, Signore, a essere un popolo integro, uomini e donne integre, che lavorano, Signore, per quanto possibile con le loro mani, per aiutare non solo la propria famiglia, ma anche gli altri, per contribuire all'avanzamento del tuo regno. Io ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa mettere in gioco i propri doni, i propri talenti, investire nell'unica cosa che conta, che è il tuo tesoro. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a fare come quel ladrone, in extremis, che ti ha riconosciuto come Salvatore e a cui tu hai promesso la vita eterna. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.